Riprendiamo allora il nostro Salmo 68 e siamo al versetto 12. Abbiamo visto la prima parte, abbiamo visto un po' dopo un'introduzione, i primi due versetti, 2-4, e dal versetto 5 in avanti fino all'11 abbiamo potuto intuire che si parlava dell'Esodo e dell'ingresso nella terra promessa. E adesso veniamo alla seconda parte, secondo inno, se volete, che va dal versetto 12 fino al 22 e che mi pare possa essere intitolato così, la terra promessa. Finalmente là c'era l'ingresso, adesso siamo entrati, vediamo. E comincia con la parola Adonai. Adonai pronuncia, oppure dà il detto, Adonai è il Signore, il Signore è un modo per dire, quando noi troviamo nell'ebraico Adonai, la parola che poi si troverà in greco, Kyrios che vuol dire Signore, che è l'attributo che viene data a Gesù risorto. Quando Gesù è risorto è il Signore, cioè colui che tiene saldamente in mano le sorti della storia, è colui che ha vinto il male, ha superato tutte le negatività e tutto l'odio e la morte, quindi è colui che tiene saldamente nelle mani la storia del mondo. Il Signore, quindi Adonai, dà il detto. La traduzione che trovate forse da voi, un oracolo, in realtà è un detto, cioè quando Dio parla ha detto una cosa, dopo noi diciamo se ha parlato Dio è un oracolo, però è già un'interpretazione, io cerco di rimanere sulla parola più bassa, se volete, dopo è chiaro che sarà un oracolo quello che viene da Dio, quindi Adonai, il Signore, dà il detto. E qual è questo detto? Le annunziatrici sono una schiera grande. Cioè, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che il Signore sta arrivando e quindi davanti a Lui ci sono coloro che preparano la strada. E chi sono? Sono le donne coi tamburelli, sono le donne che cantano, che è una specie di processione trionfale, no? Dio sta entrando trionfalmente nella terra promessa e naturalmente davanti ci sono gli inni processionali, gli inni di lode, di ringraziamento, quindi ci sono davanti, ci sono le annunziatrici che sono una schiera grande e poi ancora re di schiere fuggono. Quindi da una parte abbiamo le donne, pensate cosa vuol dire, no? In fondo le donne dovrebbero essere loro quelle che scappano, invece i re e le schiere, questi re di schiere, quindi re potenti che hanno un esercito a loro disposizione, scappano e colei che dimora in casa si spartisce il bottino, cioè le donne, chi è che dimora in casa normalmente? La casalinga. Quindi è un modo generico per dire le donne, per dire in maniera globale, no? Non è la donna, colei che dimora in casa è la donna, sapete come si chiama sotto il fascio, come si chiamava la donna? L'angelo del focolare, poi dopo hanno spento il focolare non c'è più l'angelo, boh, e allora no? Erano modi di dire un po' poetici, no? A me viene in mente uno dei protagonisti dei Miserabili di Victor Hugo, a un certo punto c'è colui che mi pare che sia il padre di colui che sposerà Cosetta, sapete che c'è Cosetta, no? Era figlia di Jean Valjean, eccetera, no? A un certo punto lui, parlando delle sue figlie, dice: il Signore mi ha dato due figlie con le ali. Una è un angelo, l'altra è un'oca, tutte e due alle ali. Ora, qui si dice la donna, cioè colei che dimora in casa, spartisce il bottino, per cui abbiamo le donne che dovrebbero scappare, che invece trionfano e cantano in altro processo, gli eserciti con i loro re che scappano, perché il Dio è trionfatore, vedete sempre questo Dio che capovolge le cose, no? I deboli diventano forti e i forti diventano deboli, sempre quella giustizia di Dio, no? Questa tzadekà, questo Dio che è tzadik, e quindi capovolge il modo di pensare degli uomini. E cosa fa? Le donne si spartiscono il bottino, cioè colei che sta in casa, la donna che dovrebbe essere l'angelo del focolare, guarda, è diventata anche lei una guerriera. Sono tra i vincitori. Chi sono quelli che spartiscono il bottino? I vincitori. Perché gli altri hanno abbandonato il campo e quelli che arrivano dietro, che sono i vincitori, raccolgono tutto quello. Che cos'è questo bottino? Mentre vi adagiate tra gli ovili, cioè tranquilli, potete dormire, gli ovili in mezzo alle vostre pecore, mentre voi non vi date da fare, mentre tu stai dormendo, il Signore fa tutto Lui, tu dormi, fa tutto Lui. Viene in mente l'altro episodio del Vangelo, no? Gesù nella barca. Noi agitati, no? Devo buttare fuori l'acqua, eccetera, e Lui dorme. Ma sì, dormi, se dorme Lui, dormi anche tu, stai tranquillo. Se Lui è sulla tua barca, anche se dorme, non ti preoccupare, non andrà mai a fondo. Ricordate che Gesù li rimprovera, no? Gli apostoli, perché? Ma non perché dice, vi avete guastato il sonno, accidenti a voi, ma perché fate quello che faccio io, se io dormo, dormite anche voi. Però io racconto sempre la controscena del Getsemani. Gesù dice, vegliate e pregate, e noi cosa facciamo? Dormiamo, ecco, vedete, sempre l'opposto. Come fanno ad andare bene le cose se facciamo l'opposto di quello che Lui ci dice? Fai come Lui, Lui prega, prega anche tu, Lui dorme, dormi anche tu. E allora in questo caso dice, oh, guarda, mentre voi vi adagiate tra gli ovili, voi state tranquilli, in mezzo alle vostre pecore, siete tranquilli, di solito i pastori non sono coloro che combattono, no? Mentre voi, le ali della colomba sono velate d'argento. Cos'è questa storia della colomba? Misteriosa. Colomba in ebraico si dice Iona, Jonas. Ti ricorda Giona? Giona vuol dire colomba. In effetti il libro di Giona è il libro di Israele, perché la colomba era l'animale totemico di Israele. Vuol dire, sulla bandiera di Israele c'era la colomba, Jonas. E quindi un profeta che si chiama Giona, che non è mai esistito peraltro, ma è un libro sapienziale, chi è Giona? È l'emblema di Israele, Israele che viene spinto a uscire da sé per andare incontro ai pagani, e lui ha paura e anzi vorrebbe pregare il Signore perché li distruggesse, e Dio lo manda e lui va, sorpresa, è Israele che si deve convertire, perché Ninive si è già convertita. Sei tu Giona che non hai capito niente, ma guarda che questi, dicendo tre parole, ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta, questi si convertono. Ricordate che proprio è un profeta pigro Giona, no? Perché voi da leggere dice, Ninive era una grande città, lunga 3 giorni di cammino. Giona percorse la città per un giorno, quindi non ha fatto neanche 3 giorni, si è fermato uno, dice, prima che si convertano sul serio, è bastato un giorno, una sola frase, non tante prediche, ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta, e tutti si convertono, dal re, i sudditi, tutti, e quindi Giona è incavolatissimo, come? Adesso convertiamo anche questi. Quindi è l'invito a Israele a apriti. E qui, quindi, cosa vuol dire le ali della colomba? Si splendono, sono velate d'argento, cioè vuol dire che il drappo, la bandiera di Israele ormai è vincitrice, si porta a casa l'argento, l'oro, no? Capite? Cioè in fondo il simbolo di Israele, che è la colomba, Israele porta a casa un bottino d'oro e d'argento, quindi le ali della colomba cosa fanno? Sono velate d'argento, le sue piume con fulgori d'oro, quindi tutto Israele è vincitore, si porta a casa il meglio del nemico, ha spogliato il nemico dell'oro e dell'argento. E allora ecco lo stupore, no? La meraviglia, nel disperdere l'Onnipotente. Qui un altro nome di Dio, abbiamo visto Adonai, e qui l'Onnipotente in ebraico è Shaddai, cioè Shaddai è colui che vive nei cieli, il più grande di tutti, no? Potremmo dire il Dio della montagna, cioè colui che lo puoi raggiungere solo se tu sali in alto, Shaddai. Quindi nel disperdere l'Onnipotente, i re in essa, cioè in mezzo al popolo di Israele, nel disperdere l'Onnipotente, i re in essa, nevicava sul Salmon. Che cos'è questo Salmon? La parola in ebraico vuol dire ombroso, cioè probabilmente si tratta di un monte che aveva tanti alberi, probabilmente un monte del nord vicino alla Siria, dove voi sapete che lì c'erano molti cedri del Libano, un albero frondoso che noi spesso si confonde col pino, ma non c'entra niente col pino. Il cedro del Libano è un assomiglia a un pino, ma sono molto più ampi, spaziosi, fanno quelle piccole inflorescenze con dentro del polline giallo, che quando viene giù ti impollina dappertutto, lascia polvere gialla dappertutto, sembrano proprio le piume della colomba con riflessi d'oro, ma lì è soltanto polvere. Ecco, qui allora, nel disperdere l'Onnipotente i re in essa, nevicava sul Salmon. Cioè, cos'è la neve? La neve ti dà pace, la neve è semplicità, serenità, quindi guarda che Dio dice stai tranquillo, questi se ne vanno, si disperdono, grande schiamazzo, grande fuga, e lui dice ecco la calma della neve, vedete le immagini, no? Ci sono immagini di agitazione contrapposte con immagini di pace. Cioè questo Dio tiene saldamente nelle sue mani ogni cosa, poi contempla, guarda, vedi che cosa fa. Mentre monte di Dio, e qui in questo caso abbiamo Elohim, monte di Dio, il monte di Basan. Dove si trova Basan? Basan è una regione a oriente del lago di Genezaret. Quindi ecco, Basan è lì. Era un luogo, una specie di pianura con molta erba, per cui sapete che le mucche hanno bisogno di molta acqua e di molta erba. Lì c'era il lago di Genesaret, c'era erba in abbondanza, e allora lì c'erano delle vacche molto grasse come quelle della Valle d'Aosta. E allora è tanto vero che i profeti, quando si scagliano contro le donne corrotte di Israele, cioè del nord, che battevano i gioielli, che poi dicevano ai loro mariti porta qui, beviamo, mangiamo, si stendono su letti di avorio con tutti ornati d'argento, il profeta che dice voi bacche di Basan, cioè belle grassocce, piene, sarete le prime che vi porteranno in deportazione, perché avete abbandonato Dio, avete trascinato i vostri mariti e li avete resi imbecilli come voi, cioè un po', questa, ho detto all'ingrosso, comunque, ecco, ogni tanto nella Bibbia c'è Basan, vacche di Basan, cioè è questa pianura, una regione a oriente del lago di Genesaret, che quindi vedete sta già esaminando un po', parte dal nord, no? Il monte ombroso, il Salmon, e poi dopo, che non è salmone, un'altra cosa, Salmon c'è una Z, Salmon che scende, e poi dopo si arriva lì nella regione di Basan, monte di altezze, il monte di Basan, perché proprio vicino a Basan ci sono piccoli monti, monti di altezze, potete immaginare che altezza in Israele, il Tabor è un monticello, non è che sia un monte, chissà, come isolato sembra, il Garizim è un altro monticello, una cosa un po' abbastanza, sicuramente in mezzo a tanti collinette, uno che va un po' più su sembra veramente chissà che cosa, però monte di altezze, il monte di Basan. E allora, perché invidiate o monti di altezze, il monte che Dio, che desiderò Dio di abitarlo. Allora, che cosa si intende con questa storia dei monti di altezze? Spesso i monti è un modo di dire i monti, monti di altezze, oppure monti altissimi, monti dalle cime superbe, ma in realtà in ebraico si dice monti di altezze. Chi sono? Sono i grandi potenti della terra. Cioè, è una specie di lotta tra i potenti della terra, sono presentati come dei monti altissimi, e poi invece la povertà di Israele, dove il monte più alto in Israele era al sud, in Giudea, che era il monte di Sion, circa 800 metri, capite, un monte come il foyer di Charité, ecco, siamo a 800 metri, soltanto che salendo dal deserto, il deserto si trova a meno 400 metri sotto il livello del Mediterraneo, sono 1100 metri, quindi una grande salita per salire, no? 1200 metri di dislivello non è poco, no? E dunque, da una parte abbiamo questi monti, questi potenti della terra, rappresentati come delle cime superbe, e dall'altra parte un monte, che però è il monte di Dio, eh? Il monte che Dio, che desiderò Dio di abitarlo. Quindi, eccola la domanda, perché voi, cosa credete, perché invidiate, voi che siete monti di altezze, ma perché? Ma perché lì c'è Dio, lo invidiate perché lì voi siete grandi, siete potenti, ma in realtà c'è niente dietro di voi, sono gli idoli. Il nostro monte invece è il monte dove Dio abita, è il monte che Dio ha scelto per la sua dimora, è il luogo della sua presenza, è il luogo del santo dei santi. E allora ecco la conclusione, sì, Yahweh vi dimorerà per sempre. Ecco, bellissimo, qui siamo. Questo è il luogo che Dio ha eletto, è il Dio con noi, questa è la sua casa, è il luogo della sua abitazione. Ed ecco allora ancora un'altra immagine, no? Anche qui l'immagine che continua, il carro di Dio è, sottinteso è, non c'è, 2 miliardi di migliaia, è il massimo numero che esiste nella lingua ebraica, 2 miliardi di migliaia, migliaia in ripetizione, per dire milioni, milioni, il carro di Dio, cioè l'esercito di Dio, il nostro Dio, perché? Qual è l'esercito di Dio? Le stelle, il cielo, la luna, tutte le creature, questo è l'esercito di Dio, e qui in questo caso Dio è Elohim ancora, e poi migliaia in ripetizione, e qui ancora riprende, Adonai, cioè il Signore, cioè colui che vince, colui che tiene nelle sue mani saldamente la storia, Adonai è tra di essi al Sinai nel santuario. Vedete, improvvisamente il Sinai diventa santuario, il Sinai diventa l'emblema del luogo dove c'è Dio a Gerusalemme. In fondo potremmo dire che a Gerusalemme il monte Sion è il Sinai della Giudea, quasi a dire che il luogo dove Mosè ha fatto esperienza di Dio, il Sinai, si è trasferito a Gerusalemme, è lì che può incontrare Dio. Come Mosè ha incontrato Yahweh là sul Sinai, noi ormai sappiamo che il nostro Sinai è qui, quindi il Signore è tra Adonai, è tra di essi al Sinai nel santuario. E allora cosa ha fatto il Signore? Ecco, quando ha conquistato la terra promessa, perché è Dio, non ricordate che se voi leggete sia il libro di Giosuè che il libro dell'Esodo, è Dio che fa uscire a braccio elevato il Israele dall'Egitto, è Dio che accompagna Giosuè senza colpo ferire a conquistare Gerico, fanno solo la processione, cantano, squillano le trombe, e poi a questa processione rituale che fa crollare le mura, cioè Dio è il grande conquistatore, senza violenza, senza colpo ferire, in fondo lui colpì. E tutto è saldamente nelle sue mani, è il Dio vincitore. E allora questo Dio cosa ha fatto? Sei salito in alto, ecco qui, sul monte, lì, monte di Sion, facesti prigioniera la prigionia, Quindi tu hai fatto prigionieri, la prigionia vuol dire tutto quello che c'era da prendere l'hai preso, insomma, no? E hai ricevuto doni nell'uomo, bar hadam, cioè in questi uomini che sono intorno a te, tu li hai ricevuti come doni, tu sei colui che hai accolto tutti gli uomini come un dono. E allora ecco ancora, e cosa succede? Anche qui, anche i ribelli per prostrarsi, o Yahweh Dio. Tu, Signore, hai accolto tutti, anche i Bar Adam, figli dell'uomo, cioè i figli della, abbiamo detto, vi ricordate, Bar Adam, figli della terra, i terrosi, quindi i fragili, le persone fragili, tu, e anche i ribelli li hai accolti, oh Dio, e quindi tutti sono arrivati perché? Perché tu non rifiuti nessuno. Tu sei colui che vince tutti, ma per portarli ad essere tuo popolo. Capite? Allora, beh, chiaro, questo salmo si legge soprattutto nel periodo pasquale e si legge nella festa dell'Ascensione. Questo Dio, che questo Gesù che sale in alto, cioè Gesù che vive nel cuore del Padre e portando con sé tutto, ci porta ormai a una vita nuova. Noi ormai siamo già entrati nel cuore di Dio, tutta l'umanità insieme a Gesù, che è il risorto, che è l'emblema di tutti gli uomini, è diventata vincitrice in Cristo, e quindi noi siamo tutti nel cuore di Dio, siamo già in Dio. Ed ecco la conclusione, molto bella: benedetto Adonai giorno giorno. Noi diciamo ogni giorno, in ebraico è Yom Yom, giorno giorno, sembra una cosa strana per noi, no? È una sottolineatura per dire sempre, benedetto Adonai, ancora colui che vince, il Signore, perché cosa fa il Signore giorno giorno? Ha sollecitudine per noi, il Dio della nostra salvezza, cioè lui è colui che ci vuole salvare. Ricordate che salvezza nella lingua ebraica suona sempre come Yoshua, quindi è il Dio del Gesù Cristo, è il Dio di colui che ci salva. E allora fermati qui, ripari, prenditi un momento di fiato, Selah, no? Rifletti su come Dio ha vinto senza colpo ferire, ha vinto trasportando tutti gli uomini a sé, e è cominciata un'era nuova. Chiaramente noi possiamo già leggerla in chiave cristologica, già da subito, la comunità cristiana ha letto così. Già San Paolo leggeva questo testo in questa chiave, ascese in alto portando con sé prigionieri, cioè San Paolo lo traduce, perché vuol dire che ha portato con sé, qual è la prigioniera che Gesù ha portato con sé nel cuore del Padre? Qual è la prigioniera? La morte. Quindi lui l'ha portata là in catene, dice, ma la morte è stata vinta. Ormai lui ha introdotto la vita nuova. È cominciato il giorno di Dio, l'oggi di Dio, viene cominciato qualcosa di nuovo. Allora fermati, rifletti. Conclusione, Dio è di noi Dio di salvezza. Viene ripetuto due volte Elohim, Elohim. Quindi noi diciamo il nostro Dio è un Dio salvatore, ma in ebraico c'è scritto così: Dio di noi, cioè il nostro Dio, è Dio di salvezza. Ancora una volta la parola, la radice, parola Gesù, Yeshua. E Yahweh, il Signore, di nuovo la parola Yahweh, vedete, il Signore, cioè il vincitore, contro la morte li scampi. Scampa tutta l'umanità, perché lui vuole la salvezza. Certamente Dio colpirà il capo dei nemici. Qual è il capo dei nemici? Il Satana, il nemico dei nemici, colui che vuole la morte dell'uomo. Certamente Dio colpirà il capo dei suoi nemici, il vertice di capelli di chi cammina nei propri delitti. Cos'è il vertice di capelli? Cioè li prenderà per i capelli, li scuoterà, no? Cioè, a me non farebbe fatica di essere difficile. dunque non siamo, vuol dire, era un modo di dire, quando qualcuno vinceva, qualcun altro lo prendeva per i capelli, cioè, ci sono delle sculture, non so, sia di sumeriche, sia delle sculture anche egiziane, dove si vede il faraone con in mano tutti i nemici che sono sospesi come un grappolo per i capelli. Quasi a dire, il Signore ha vinto, no? Il Signore ormai ha preso i nemici nelle sue mani, non li molla più, quindi il Signore ha colpito il capo dei nemici e poi tac, li ha acchiappati tutti per i capelli, adesso non scappate più, il nemico è stato vinto, ormai è cominciato qualcosa di nuovo. Certamente ancora una volta vedete che è la battaglia di Dio contro il male, è questo Dio che non si arrende di fronte al male, che non permette al male di proliferare, è questo Dio che ci porta nella terra promessa, dove è molto più della terra promessa quello che qui viene presentato, perché è già in prospettiva la terra promessa, che è lo stare col Signore, e così saremo sempre col Signore, no? San Paolo scrivendo la prima lettera ai Tessalonicesi, et sic semper cum domino erimus, saremo sempre col Signore. Quindi questo Signore che ci porta con sé, ci vuol portare in alto vuol dire nella sua intimità d'amore, e quindi ci apre a una grande speranza, una grande gioia. È il Dio vincitore, è il Dio che tiene saldamente nelle sue mani ogni cosa. È il Kyrios, è il Pantocrator, cioè colui che domina tutto l'universo. Ecco, certamente io penso che qui possiamo continuare la nostra riflessione dopo aver letto il Salmo insieme, davanti all'Eucaristia, perché è lì che vediamo il vincitore, colui che non si arrende di fronte al male, è sempre lì, ed è sempre lì per dirci la sua vittoria, che è una vittoria d'amore, una vittoria di colui che, essendo nel cuore del Padre, ci vuol portare lì, a una comunione profonda con Lui. Il Signore pronuncia un oracolo di liete notizie: il mio esercito è numeroso, fuggono re e armate, anche le donne a casa si spartiscono il bottino, benché voi dormiate tra gli ovili, le ali della colomba splendono d'argento e le sue piume di riflessi d'oro. Quando l'Altissimo disperdeva là i re, sul Zalmon nevicava. Monte altissimo il monte di Basan, monte dalle alte superbe il monte di Basan. Perché invidiate, o monti dalle vette superbe, il monte che Dio ha scelto per abitarvi? Sì, Yahweh vi dimorerà per sempre. I carri di Dio sono miriadi, migliaia i suoi arcieri. Il Signore viene dal Sinai nel santuario. Sei salito in alto, hai condotto prigionieri, hai ricevuto uomini in tributo. E proprio per sottometterli, o Yahweh Dio. Benedetto il Signore ogni giorno, si prende cura di noi, il Dio nostra salvezza. Il nostro Dio è un Dio salvatore. Yahweh il Signore fa uscire dalla morte. Sì, Dio colpirà il capo dei suoi nemici, la testa cappelluta di chi percorre la via del delitto.